Bene, siamo in diretta. Buongiorno subito agli amici che per primi si sono collegati, a Luisa, a Stefania, sempre presente Stefania, Enea, ciao Nicola, Toc Toc, il dottor Bruco, buongiorno a Rutri, a Ug, a tutti gli amici che arrivano, Matteo e ciao Nicola, non ce la faremo, dice Riccardo Dalmaso, speriamo di sì perché qua siamo messi male. Umberto Zamberletti, buongiorno a te, buongiorno anche a Elena e a Giusi e tanti altri che stanno collegandosi in questo momento con la nostra rassegna stampa quotidiana e mattutina. Oggi è il venerdì 7 maggio. Guardate, la notizia fondamentale della giornata oggi è una notizia internazionale che arriva dai giornali di tutto il mondo, cioè lo stop ai brevetti sui vaccini. Vedete, questo è un po' come gli aerei della Casellati, quelle cose che piacciono ai grillini, che piace alla sinistra, che piacciono a quelli che, scusatemi se mi posso permettere, non ragionano molto. Tutti quanti i giornali parlano di questa proposta di Biden, ora anche l'Europa con Mario Draghi, quindi poco grillino, obiettivamente, questa è la più importante obiezione che si può fare al mio statement, e Macron sono a favore di questa liberalizzazione sostanzialmente dei brevetti. Quindi io ho investito, peraltro anche con soldi pubblici, e qui c'è un po' l'incriccamento, ho investito per fare velocemente un vaccino, ci crediate o non ci crediate nel vaccino, quel vaccino comunque molti ci credono ed è molto efficace nei paesi in cui è stato somministrato. Bene, dopo aver investito su questo vaccino, liberi tutti perché quel vaccino, quel brevetto lo possono utilizzare tutti. Allora, se l'unica contraria a questa posizione è la Merkel, tutto il resto del mondo praticamente d'accordo, tutta l'opinione pubblica, temo che molti di voi siano d'accordo su questo, però io vi ricordo sempre quella frase di Adamo Smith per cui la benevolenza non è per merito della benevolenza del macellaio, lo scriveva alla fine del 1700 nella Ricchezza delle Nazioni, che avete la vostra bella fetta di carne sul tavolo, ma è per il suo egoismo, per la sua voglia di avere profitti, per fare utili, perché è l'unico modo, se vi fa tornare il giorno dopo, è per i suoi utili, ma anche per farvi e darvi un prodotto che voi apprezziate. La cosa non cambia molto sulla medicina e sui medici, anche se evidentemente si può anche sostenere che forse il cibo è meno importante della medicina, però sostanzialmente il principio è esattamente uguale. Chi investirà mai in un anno velocissimo per fare dei vaccini se sa, se dovesse sapere che poi il suo farmaco in prospettiva verrà liberalizzato? Questa è un'obiezione, diciamo, ideologica, se posso permettere, di metodo liberale, qualcuno definirebbe neoliberismo, no, questo è il liberismo e questo è il principio di Adam Smith, è il principio dell'economia classica. E poi c'è un altro principio che è quello che oggi affronta molto bene, secondo me, Capone sul Foglio. Il Foglio oggi, il pazzo populismo dei brevetti, ha perfettamente ragione, io condivido al 100% oggi la posizione del Foglio. Capone dice, tra l'altro c'è un aspetto pratico che noi non considerate, che ed ha molta ragione, e cioè che in realtà per fare i vaccini bisogna prima ricercarli, poi fare evidentemente i test e poi produrli. Produrre i vaccini è il vero problema e non pensiate che i vaccini sarebbero più diffusi se il brevetto fosse libero, perché dovete sapere che già, non so, AstraZeneca, per dire una, sta facendo fare il vaccino in tutte le possibili case farmaceutiche in grado di farglielo fare, cioè ha già sostanzialmente utilizzato tutti i posti dove si possono fare i vaccini sul suo brevetto. In questo caso dice, se togliessimo il brevetto AstraZeneca non cambierebbe nulla perché il numero di vaccini sarebbe solo quello. Quindi in realtà togliere i brevetti è semplicemente una grande manovra populista, ha scarsissimi effetti pratici perché in realtà oggi è totalmente plafonata la produzione di vaccini e vi è un disincentivo nel futuro a fare innovazione e ricerca così veloce sapendo che poi non ne potresti goderne i frutti. Ma io farei un'obiezione ulteriore: ma perché secondo voi allora ci deve essere un brevetto sul salvavita o sul farmaco antitumorale dell'ultima ora o su quello dell'epatite C, insomma, o sui monoclonali? Togliamo i brevetti da tutto, cioè decidiamo che la cosiddetta Big Pharma non deve avere brevetti in maniera tale che avremo raso al suolo la Big Pharma e evidentemente vivremo in un bello stato sovietico in cui, come si è visto per Putin, l'unico incentivo, e in questo ovviamente potremmo avere qualche giovamento, è quello militare che ti permette di avere i vaccini non già perché loro volevano in profitto, ma perché volevano uccidere dei nemici con la guerra batteriana. batteriologica, motivo per il quale molti dei loro centri di ricerca, diciamo, batteriologica funzionano molto bene. Ma andiamo avanti così, perché è una battaglia anche questa che mi rendo conto essere persa. Poi dopo oggi parla Dompé sul Corriere della Sera, che è presidente della Dompé, poi parlano i Big Pharma, non vi convinceranno mai. Abbiamo nei loro confronti, anche perché non sono obiettivamente simpatici, il numero uno di Sanofi, il numero uno di AstraZeneca, di Pfizer, insomma non stiamo parlando di gente che ispira grande simpatia. Beh, insomma, il loro punto di vista oggi comunque è molto preso in considerazione, mi sembra, dal Corriere e da altri giornali. Nel frattempo decidiamo di arrivare a fare i vaccini sopra gli over 50, è quello che dice il Corriere della Sera. Spero finalmente di essere anch'io in lista, perché qua il punto fondamentale, drammatico, è che questi qui non ci fanno uscire. E oggi lo chiedeva Michele Brambilla sul Quotidiano Nazionale: non si riesce a capire per quale motivo oggi abbiamo meno riaperture rispetto all'anno scorso, mentre oggi abbiamo elementi di ottimismo molto superiori rispetto al mese prossimo. Cosa proponi per i paesi? Quindi per i vaccini, cosa proponi per i paesi poveri? Caro Francesco Corea, cosa proponi per i paesi poveri per i tumori? Cosa proponi per i paesi poveri per le malattie, diciamo, trasmissibili? Io vorrei semplicemente, Francesco, farti notare che in India muoiono 2,5 milioni di bambini ogni anno, e oggi noi ci accorgiamo del problema dei vaccini. Muoiono i bambini perché lì obiettivamente c'è un grandissimo tema di medicinali che non sono forniti, ma non sui vaccini, di cui oggi invece, proprio grazie al profitto che questi possono fare, abbiamo avuto una velocità mostruosa. Ha ragione Laura, non ne parlano molto i giornali, hanno chiuso la torteria della signora Rosanna, sono andati un centinaio tra caperini, polizie e guardie di finanza. Ovviamente il problema non è mai dei poliziotti, che devono fare il loro e devono eseguire i loro ordini e difficilmente possono esimersi, e soprattutto se ci sono delle leggi assurde che devono far rispettare. Però io sto con la signora Rosanna, è poco vero, ma è esattamente poi Bassetti, idrovero che manda quel paese quel depensante, vabbè, insomma, sento sempre puntare il dito sulle solite regioni, sono sempre, andiamo avanti. Aug Nicola, istituto del TSO, ragazzo di Fano, domani tutti alla torteria, roba da mazzi, Arden. Anche se io voglio dire, ormai dobbiamo ragionare sul fatto che dobbiamo sperare che questi pazzi non ci chiudano più in casa, anche se è diventata la mascherina il nuovo simbolo. La mascherina è come il poster di Che Guevara, avete presente il poster di Che Guevara nel coglionismo giovanile? Oggi la mascherina è come un senso che ti dà: ah, io sono uno che rispetta la legge, rispetta gli altri, rispetta la salute. No, tu sei semplicemente un cretino che pensi che il coprifuoco, la mascherina, gli assembramenti, il distanziamento sociale siano la nuova normalità. No, quelli sono la dittatura. Noi viviamo per essere liberi, non per essere mascherati. Evidentemente, se poi io devo stare al riparo da una malattia, mi metto la mascherina. Se ho degli infetti, ci sto distante, ma fisicamente, non socialmente. Nel frattempo, noi che stiamo qui a ragionare sulle mascherine, sugli acquisti, eccetera, oggi il Quotidiano Nazionale ci racconta che 2 miliardi di mascherine sono state buttate sostanzialmente nel cesso, cioè quelle che sono andate a scuola. Sono soldi nostri, non è che le mascherine sono gratis, tra l'altro, come sapete, le abbiamo pagate anche a caro prezzo nella prima fase perché ce n'era penuria. Qui si hanno mandato alle scuole mascherine inutilizzabili, chiunque abbia un bambino a scuola sa quella follia delle prime mascherine da scuola, che erano delle specie di asciugamani che i bambini per 5 ore secondo loro si sarebbero dovuti tenere, e le hanno mandate durante la DAD, cioè i bambini stavano a distanza e continuano a mandare le mascherine a scuola, tanto che ve frega, i soldi sono loro, poi qualcuno questo conto lo pagherà. Non è che le mascherine e tutta qualcosa, qualcuno dovrà pagarlo questo conto. Io voglio dire, nella gigantesca demagogia di questo ragionamento politicamente corretto, ovviamente ci sta tutta la vicenda sulla Casellati, no? I voli di Stato della Casellati, il fatto continua, lo fa anche... Non solo il fatto, molti giornali. E il punto fondamentale è, io vi chiedo, toc toc! Ha diritto la Casellati a prendere questi voli di Stato? No, dovete dirmi, perché se la legge prevede che lei li può usare, voi mi dovete spiegare per quale motivo lei non li debba usare. Se ci sono degli aerei comprati con i nostri soldi perché le prime 5 cariche dello Stato per legge li possono usare senza chiedere autorizzazioni, c'è una legge di Stato che lo prevede? Allora qualcuno di voi mi può dire: ah, non è etico in questo momento. Allora sapete che facciamo? Togliamo tutti quanti i suoi disonprivilegi di tutti i politici, togliamo lo stipendio da 15.000 euro ai politici, facciamo tutto quello, tutto, cioè non finiamo mai, sappiamo dove iniziamo e sappiamo dove non finiamo, cioè facciamo esattamente quello che hanno fatto i grillini nel distruggere una classe dirigente e poi dopo permettersi loro al posto di quella classe dirigente utilizzare esattamente le stesse cose che quella classe dirigente faceva. Il problema è, presiede bene il Senato, è una persona corretta, ha funzionato fino ad ora, sì o no? Se noi abbiamo un punto di riferimento su questo, va bene, ma se noi dobbiamo attaccarla per gli aerei di Stato, io la trovo una cosa pazzesca. L'altra questione fondamentale è che ormai è un imbarbarimento totale, cioè il punto fondamentale è una cosa, è possibile farla, la legge prevede che si faccia e non riesco a capire per quale motivo ci scandalizziamo che questa persona utilizzi una cosa che la legge prevede esplicitamente. Gli aerei sono comprati per questo, esistono da anni, vengono fatti, dovrebbe usarle 10 volte invece che 15, invece che 20, invece che 100, chi è che stabilisce il numero, qual è il numero adatto? E poi arriviamo a finire che si dice, come si è detto, aereo di Stato, prendere aereo di Stato anche per andare a fare la spesa. In realtà pensate un po' voi, lei non l'ha fatto ma si potrebbe secondo la legge, cambiamola, ma va anche benissimo, ma va benissimo, cambiamo la legge, diciamo che gli aerei di Stato non debbono essere usati alle cariche di Stato, e sono anche d'accordo, sono anche d'accordo, non le vogliamo far usare, non li facciamo usare. Nel frattempo parliamo di cose serie, scontro in mare, cioè la guerra del pesce, ci sono due guerre del pesce, quella in Inghilterra di cui avevo parlato ieri del Daily Mail, perché intorno all'isola di Jersey, che è nella Manica ed è degli inglesi, dopo la Brexit gli inglesi non vogliono fare e dare licenze ai francesi, e oggi il Daily Mail bisogna leggerlo, perché dentro il Daily c'è tutta l'Inghilterra. Dice il Daily Mail, dopo la Brexit hanno rifiutato quindi di dare licenze ai francesi e i pescatori francesi compiono una manovra familiare, cioè si ritirano. Questo è il concetto che hanno gli inglesi della forza militare dei francesi. Devo dire, tremendo. Ricordatevi, come diceva Bastiat, un grande liberale dell'Ottocento, dove non passano le merci, passano le armi. Il protezionismo è sempre pericoloso, dovunque lo vediate. Altra grande storia è invece quella del comandante italiano, intervistato da tutte le parti, che è stato ferito ieri da una motovedetta della Guardia Costiera Libica. Lì la questione è molto semplice, i libici pensano di avere tutto il mare a loro disposizione, mi sembra 70 miglia dalle coste, se i pescherecci italiani vanno là, quelli gli fanno un mazzo così, talvolta addirittura, come si dice, li sequestrano. Ma il punto oggi lo coglie in un bellissimo pezzo biloslavo ed è il seguente: 10.000 euro di pesce rischiano di per 10.000 euro di pesce rischiamo che arrivino decine di migliaia di migranti che sono quelli bloccati dalla Guardia Costiera Libica, quindi tutti con il ovviamente con i pescatori italiani, io sono solidale nei loro confronti, non posso tollerare che sparino a una nave battente bandiera italiana, non possono e non debbono ferire un italiano, civile o militare che sia, ma dall'altra parte Biloslavo, che la pensa come me, dice attenzione, perché a sparare, come stava facendo oggi la sinistra sulla Guardia Costiera Libica, vuol dire semplicemente un liberi tutti e da là arriverebbero in Italia migliaia, è il bel tempo oggi, di immigrati. Dobbiamo trovare una soluzione politica, di realpolitik, dice Biloslavo, e con lui, secondo me, un punto di vista molto molto intelligente. Altre cose molto interessanti riguardano l'economia oggi, e cioè la legge sul Sole 24 Ore, in sostanza la ragioneria dello Stato ha deciso che i crediti d'imposta, cioè se io investo dei soldi in un'azienda oggi e faccio gli investimenti per ricerca, sviluppo e per la transizione, come si chiama oggi, 4.0, quindi per cambiare la mia azienda, io investo 100, quel 100 me lo posso prendere come credito d'imposta, quindi non pagare imposte per 100, quindi se devo pagare 200 di imposte mi tolgo 100 di imposte, oppure posso cedere a qualcuno questo credito d'imposta e questo è molto meglio perché questo vantaggio ce l'ho immediatamente. La ragioneria dice che questo non si può fare perché ci sarebbero dei problemi con l'Eurostat, cioè il centro di statistica europeo che considera il debito pubblico italiano. Questo che cosa vuol dire? Che è a rischio anche il credito d'imposta del 110% del famoso bonus edilizio. È un casino che la metà basta. E devo dire la verità che nella stessa pagina in cui il Sole 24 Ore dice che l'Europa ci può rompere le balle su questa classificazione, nella stessa pagina ci dicono l'EBA, cioè il centro che certifica la bontà della situazione dei bilanci delle banche, guidato da una signora francese, dice, intervistata da Isabella Bufacchi sul Sole 24 Ore, una delle giornaliste più serie del Sole 24 Ore, dice smettetela di fare moratorie bancarie. È finito il tempo di dare ossigeno ai debiti delle imprese. Questi vivono in un altro mondo. Orcel è il nuovo super capo della banca, seconda banca più importante italiana, che si chiama Unicredit. Ieri arriva e dice: non è detto che sarà così veloce la fusione con il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo fa il 5%, non solo per questo, ma anche questo ha contribuito. Sul Davigate c'è da morire dalle risate, perché oggi l'imbarazzo del fatto nel difendere il suo Beniamino Davigo, che si tiene dei verbali e non li fa vedere a nessuno, dei verbali segreti sulla presunta loggia Ungheria, intanto dice una cosa: questo non mi ricordo se li ho ricevuti per posta elettronica o se con una pendrive. Allora, caro Davigo, ma tu non ti ricordi come ti hanno dato un anno fa dei verbali fondamentali con dei nomi fondamentali? Ma chi vuoi prendere per i fondelli? Non mi ricordo se mi è arrivata una pendrive o una posta elettronica che mi ha dato questi verbali della Madonna. Dico io, è una pendrive. Figurati se è arrivata la posta elettronica, che comunque un magistrato sa che in qualche maniera è rintracciabile. L'altra cosa è che lui dice che questa cosa l'ha ricevuta a Milano, mentre Greco dice che questa cosa è avvenuta a Roma. Perché è importante dove ha ricevuto questi verbali Davigo? Perché se li ha ricevuti a Roma, indaga Roma; se li ha ricevuti a Milano, indaga Brescia, e la cosa non è indifferente dal punto di vista processuale. Poi dice che Davigo ne ha parlato con Ermini, vicepresidente del CSM, che Ermini gli ha detto che gli avrebbe parlato col Presidente della Repubblica. Ermini nega, cioè stiamo parlando di una cosa per cui, come diceva ieri qualcuno, se Davigo avesse interrogato se stesso l'avrebbe messo in galera, perché è imbarazzante tutte le contraddizioni su cui è caduto. Sulla legge Zan oggi vi segnalo Borgonovo e Bechis dice: sarà l'ultimo pezzo in cui posso dire, se passa la legge Zan, che io sono contro l'utero in affitto, perché la legge Zan non me lo permetterà di fare. E Borgonovo dice: ma scusatemi, la cattiva coscienza della sinistra deriva dal fatto che non hanno voluto valutare la legge contro le discriminazioni che è stata presentata dal centrodestra. Niente, neanche l'hanno considerata. Nel frattempo, gran casino nel centrodestra, obiettivamente, per la scelta dei sindaci, perché io trovo che sia ridicolo che questi non si mettano d'accordo: Albertini, Bertolaso, insomma, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? E dall'altra parte Ferrara dice che Salvini e la Meloni oggi sul Foglio dovrebbero fare loro i sindaci, ne avrebbero un grandissimo godimento politico. Ferrara dice: io ho consigliato financo a Berlusconi di fare il candidato al sindaco di Milano, sarebbe un signore 84enne che governa ancora e racconta la sua storia su Milano. Mentre Sansonetti fa lo stesso endorsement, non per il Cavaliere, ma sul Riformista, per Zingaretti. Zingaretti è un ottimo funzionario di partito, non ha più la segreteria del partito. Zingaretti faccia il candidato al sindaco di Roma, con il l'effetto collaterale favoloso, dice ovviamente Sansonetti sul Riformista, che in questa maniera romperebbe di fatto con i grillini, perché quelli vogliono continuare a stare con la Raggi. Direi che per oggi è tutto, vediamo se c'è come al solito, vediamo se c'è qualche cosa. Non penseranno di insabbiare, spero di no, dice Rachele Rosa Ravizza, riguardo a buongiorno Maria Chiara, riguardo al Davigate. Cristina Tassinari, buongiorno. Luisa Bianchi, almeno il volto di Che Guevara era figo, è una bella vista, solo quello però, grandissima Luisa. Beh, effettivamente brutto non era il volto di Che Guevara. Giorgia Mancini mette: ma non dà un grande messaggio, non è possibile far passare il concetto che spesso sui brevetti dei vaccini, bisognerebbe sradicare quell'ipocrisia cacotocomunista che nega che ognuno sia mosso dall'interesse a profitto. Non è possibile far pensare che hai espresso sui brevetti. Vabbè, Enrico, non è che ognuno è mosso dal profitto, ma tu un'impresa non puoi togliere il profitto, perché se non gli togli l'impresa facciamo un'impresa di Stato. Renzi, ci sono le questioni sui servizi e su oggi è su quell'incontro all'autogrill di cui ho poco interesse. Calenda, cosa ne pensi? Ne parleremo. La Merkel è sempre avanti, dice Mimma Calabria. Matteo Badoglio, detto Salvini, come al solito pretende che gli altri si adeguino alle sue decisioni sbagliate. Questa è l'idea di Daniele Salvatore, e con questo io direi che vi posso salutare dal punto attento, come sempre, dal Zuppa di domani, al sito nicolaporro.it.